Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi, da Claudio, che continua con questi sabato con Maria, continua tratto dalla mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda. Siamo arrivati al capitolo quarto, Santità di Maria Santissima nel Tempio. Beh, sapete, quando uno si porta nel Tempio dovrebbe pensare che appunto sta al cospetto di Dio e deve comportarsi di conseguenza anche, no? Allora, se voi guardate invece la gente che entra in chiesa, ditemi come si fa a pensare alla santità del cristiano quando entra nel tempio. Ecco, giusto per iniziare, no? Per cui sono delle provocazioni in queste, anche questi titoli, e vediamo un po'. C'è un galateo anche per quando si entra in chiesa. Come si deve fare? Bisogna fare un ampio segno di croce, lento, inginocchiarsi, prima prendere l'acqua santa, poi portarsi nel banco, ovvero in silenzio, e pensare che stiamo alla presenza di Dio, a Gesù. Beh, se, cioè, Dio è dappertutto, però nel tabernacolo è presente proprio con il suo corpo, il suo sangue, l'anima e la divinità. Pertanto, se ci credi, e devi crederci, se no non sei manco cristiano, eh? Sei eretico se non credi alla presenza reale. Ecco, allora ti porti al banco, ti inginocchi e fai un atto di adorazione un'altra volta. Dice, Signore, intanto ti ringrazio perché tu hai promesso di stare con noi fino alla fine del mondo e sei qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Io ti adoro dall'abisso del mio niente, eccetera, eccetera. No? Per cui la gratitudine, il ricordare che la sua presenza è un dono che però costa. E dice Gesù, dice a Padre Pio, che il suo Getsemani, per esempio, finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivive in tutti i tabernacoli della terra. Pensate un po'. Per cui, perché ho iniziato così? Per dire, sentiremo la Madonna come si è comportata, la santità, vero, di Maria nel Tempio. Ma volevo dire, vabbè, noi leggeremo quello che faceva lei al Tempio e naturalmente ne trarremo grandi insegnamenti, ma bisognava, credo, ecco, questa provocazione iniziale, dire stiamo attenti adesso, perché vedremo come la Madonna si comportava nel Tempio e così dobbiamo imparare anche noi. E se ci siamo inselvatichiti, abbiamo perso anche, siamo diventati dei maleducati perché si entra in chiesa proprio come se Gesù non ci fosse, per cui capite. Ecco, adesso questo capitolo credo che sarà un dono per tutti noi e scopriremo, perché è la Madonna stessa che rivela quello che faceva, scopriremo quante correzioni ci invita a compiere la Madonna nei nostri comportamenti quando siamo nel Tempio, quando poi riceviamo Gesù, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po'. Maria cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Mi fu mostrato come un vasto mare che non osavo affrontare. Quel che ne dirò è poco e molto mal espresso. Dio, additandomi l'alta perfezione di Maria, superiore a quella dei serafini, mi disse: voglio che ti proponga Maria Santissima per principio della tua allegrezza e la segua per il deserto della rinuncia di ogni cosa. Imitala in tutto tutto secondo le tue forze. Ella sarà la tua stella polare e la tua maestra che ti farà palese la mia volontà. In lei troverai la mia legge scritta col potere del mio braccio. Ella percuoterà la pietra dell'umanità di Cristo affinché in questo deserto della vita scaturiscano e ridondino in te le acque della grazia e della luce con le quali sarà saziata la tua sete, illuminato il tuo intelletto, infiammata la tua volontà. Sarà la colonna di fuoco che ti darà luce, la nube che ti darà ombra, proteggendoti dagli ardori delle passioni e dalle ire dei nemici. Ecco, e intanto ci fermiamo. Allora, queste parole, naturalmente, che è Dio stesso che le propone a questa venerabile Maria d'Agreda, e dice: adesso stai attenta a come si comporta la Madonna, perché è la creatura che nella sua perfezione supera gli angeli, i cherubini. Pensate un po' chi è la Madonna, se penso a quelli che la vogliono togliere di mezzo, agli eretici, vero che non la considerano questa grande creatura, la più grande creatura che Dio ha creato, ecco, il capolavoro della creazione è l'Immacolata Concezione, la piena di Dio, la piena di grazia. Lo dice: stai attento, stai attenta e impara, considera, ecco, la grandezza degli insegnamenti che ti darà. Allora, ella sarà la tua stella polare e la tua maestra che ti farà palese la mia volontà. Vedete che senza di lei, ecco, Gesù dice: senza di me non potete far nulla, ma ci ha donato la mamma, perché per arrivare da Gesù a fare poi quello che Gesù ci chiede, prima dobbiamo fare quello che la Madonna ci insegna e poi con l'aiuto suo potremo fare quello che Gesù ci dirà di compiere. Ecco, lei è la maestra che ci ammaestra, che ci fa crescere in età e sapienza, intelligenza e santità, e allora poi potremo anche compiere le opere preparati nel giusto modo, convenientemente dalla Madonna, potremo poi seguire Gesù insieme alla Madonna, perché non è che dice vai, dice vieni, vieni, ecco, che io ti accompagno. Dove c'è Gesù c'è sempre la Madonna. Allora, dunque, con le quali sarà saziata la tua sete, illuminato il tuo intelletto, infiammata la tua volontà. Se non è illuminato il tuo intelletto, tu non capisci un bel niente. Dice: ma io queste cose non le capisco. Per forza, devi chiedere il lume perché il tuo intelletto sia illuminato. Altrimenti come fai se non è illuminato? Al buio non si vede nulla. Infiammata la tua volontà, cioè quando tu, illuminato l'intelletto, conosci il Signore, cosa succede? Più lo conosci e più lo ami, perché è amabile Dio. Diciamo che è impossibile resistergli quando tu lo conosci realmente, è talmente amabile che non gli puoi resistere. Però bisogna che infiammi tutto ciò, ma devi conoscerlo, per cui, vede, illuminare il tuo intelletto e infiammi. Non ha detto infiammi e poi illumini, no, perché se non è illuminato l'intelletto tu non prendi fuoco, devi essere illuminato nell'intelletto e allora si infiamma la tua volontà, sarà una colonna di fuoco che ti darà luce. In questo mondo di tenebra, pensa avere la colonna di fuoco che ti darà luce, la nube che ti darà ombra, proteggendoti dagli ardori, dalle passioni, dalle ire dei nemici. Pensate, ecco, queste parole non bisogna lasciarle scorrere, perché noi dobbiamo combattere. Cioè, il cristiano che non combatte è un illuso, perché crede di essere cristiano, ma se non combatte è impossibile che sia cristiano, perché deve combattere contro se stesso, prima di tutto, no? Contro il proprio io, contro i nemici, anche il prossimo può esserti, diciamo, di ostacolo, ma poi ci sono i demoni, per cui un cristiano che pensa di fare il pacifista non diventerà mai cristiano, che bisogna combattere. Oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me, dice San Bruno Abate. Per cui, proteggendoti dagli ardori delle passioni e dalle ire dei nemici, perché queste passioni, diciamo, il Signore può anche non farti sentire le passioni, ma a un certo momento ti metterà alla prova. Per cui tu dovrai resistere alle passioni, perché non te le toglie, devi superarle con l'aiuto del Signore, devi fare penitenza, devi essere prudente, eccetera, eccetera. In lei avrai l'angelo che ti guiderà. Qui la Madonna dice è l'angelo che ti guiderà, chi è l'angelo che guidava Mosè? È San Michele. In lei avrai l'angelo che ti guiderà e ti allontanerà dai pericoli. In lei una madre che ti amerà, un'amica che ti consolerà, una padrona che ti comanderà, una protettrice che ti difenderà, una regina che servirai in felice schiavitù. Che bel elenco, che bel elenco di... Allora, lo leggiamo un'altra volta. Allora, in lei avrai l'angelo che ti guiderà. Diciamo che, ma tu se non hai l'angelo che ti guida, dove vai a finire? Ma tu lo sai dove devi andare, ma tu conosci le strade. Ci sono delle strade che il nemico ti propone e vanno quasi in parallelo a quella giusta, per cui ti pare che sia giusta anche quella, ma un po' alla volta si allarga e si allontana da quella giusta, per cui non si propone subito come una strada contraria, no? Qualcosa di, diciamo, anche accettabile apparentemente, diciamo, sembra abbastanza, beh, insomma, non è tutta cattiva. Vediamo un po', è la curiosità di Eva che è andata a vedere tra gli alberi, tranne l'albero, chi è che parlava, e gli è stata proposta una cosa e c'è caduta. Vedete che è facile? Allora, una madre che ti amerà, cioè avere la madre di Dio che mi ama, Dio che mi ama, ma tu che cosa vai cercando? Non ti pare che hai tutto quello che ti può rendere felice, ma non conosci, per cui stai male perché non conosci l'amore? In lei una madre che ti amerà, un'amica che ti consolerà nei momenti della prova. Ad esempio la Madonna, vedete che durante la Via Crucis di Gesù era sempre presente la Madonna, ma non soltanto per Gesù che era il capo, ma anche noi, corpo mistico, quando arriva il tempo della salita al Calvario, la nostra vita, gli ultimi momenti, la vita, le malattie, la purificazione dei sensi, così la definiscono le malattie, i santi, un'amica che ti consolerà, per cui è presente durante la salita del tuo calvario, non dimenticartela, stai attento perché il nemico cerca di farti sentire solo e abbandonato, dire vedi non c'è niente, guarda non mi aiuta nessuno, stai attento. Un'amica che ti consolerà, una padrona che ti comanderà, perché lei ti dice fa questo, fa quello e fa quell'altro e tu devi farlo perché lei ha potere su di te, ti ha accolto ai piedi della croce e lei è tua madre. una protettrice che ti difenderà. Lei è come un esercito schierato in battaglia. Soltanto nominare il nome di Maria, vedete, le tentazioni arrivano. Magari ti svegli la mattina e cominciano i pensieri. Piglia la corona del rosario e comincia a bombardare il nemico che ti tenta. Una protettrice che ti difenderà, una regina che servirai in felice schiavitù. Ma tu chi sei? Io sono il figlio della regina, pensa, sono un principe, no? Che bello. Però ti comporti come non te lo dico neanche, pensaci un po'. Allora, nelle sue virtù troverai una norma di somma perfezione cui regolare la tua vita, uno specchio senza macchia, un ritratto perfetto del Verbo incarnato. Allora, nelle sue virtù, che tu manco le vedi, devi stare attento, le virtù di Maria, c'è un libro addirittura, le virtù di Maria. Nelle sue virtù troverai una norma di somma perfezione, cioè vedi che tu ce la metti tutta, però diciamo che hai ben poco da offrire, perché quello che offri è imperfetto. Però la mamma, che ti fa da maestra, ti dice: sta attento, quando fai quell'atto lì, praticamente, ecco, quella virtù che la pratichi, devi stare attenta a come praticarla, perché potresti avere l'intenzione di praticarla bene, ma poi ti manca l'esperienza, ti manca la prudenza, ti mancano tante cose, cominci bene, magari non lo finisci neanche bene. Ecco, allora vediamo un po'. Insomma, per cui regolare la tua vita. Qui la mia vita devo regolarla in Maria, madre mia, la quale poi mi porta da Gesù. È preparato da Maria, diciamo che Gesù vede in noi la presenza di Maria e si rallegra a Gesù. Uno specchio senza macchia, dove ti vedi, difatti i pastorelli ci vedevamo come in uno specchio. Ecco, e senza macchia, allora, un ritratto perfetto del Verbo incarnato, cioè, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, tutti coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Allora, cosa succede? Che la parola è il Verbo. Allora, se tu metti in pratica il Verbo vuol dire che lo stai incarnando, perché lo metti in pratica. E allora avete visto cosa dice la Madonna? Dov'è la bellezza? Un ritratto perfetto del Verbo incarnato. Vi troverai la bellezza della verginità, le attrattive dell'umiltà, la prontezza dell'obbedienza, la fermezza della fede, la sicurezza della speranza, il fuoco ardente della carità, un quadro compitissimo di tutte le virtù. Ah, io sono devoto della Madonna! Ma a modo tuo, però, perché il devoto è uno che imita, e allora deve imparare dalla creatura che vuole imitare. Sono devoto della Madonna. Ma di quale Madonna sei devoto tu? Della Madonna madre di Dio o della Madonna fatta di legno, per dire, no? Per cui bisogna veramente meditare e vedere la Madonna, l'umiltà di Maria, la carità di Maria, la generosità di Maria. Ai piedi della croce lei ha detto di sì. Ha detto di sì all'angelo quando ha incarnato il Verbo, cioè Gesù Cristo. Ma pensate, quando ai piedi della croce Gesù gli chiede di incarnare praticamente e diventare madre di tutti gli uomini. È lì, sai, essere madre di Dio è un discorso, ma essere madre di una squadra di miserabili creature che hanno gridato poco prima a morte Gesù Cristo, libero Barabba, ma devi avere un cuore come quello dell'Immacolata, eh? Ecco, chiedere di essere posseduti da lei, scusate. Quanti sono posseduti dal maligno, quanti sono posseduti dai vizi, vero? E allora quello è dipendente dall'alcol, quell'altro è dipendente dal gioco, quell'altro è dipendente così, ma sti cristiani vogliono essere dipendenti dalla Madonna? Tutti i difetti siamo dipendenti, e dalle virtù niente. Pensiamoci un po'. Vi trovi la bellezza della verginità. La verginità, che cos'è la verginità? Che oggigiorno ragazze quasi si vergognano di essere vergini. La verginità, che non è soltanto quella carnale, ma è quella spirituale. Beati i puri perché vedono. Allora, tu vuoi vivere puramente e come ricompensa vedi, cioè vedi le cose di Dio, le comprendi, perché rinunci alla distrazione delle cose che sono legate alle passioni. Allora, troverai la bellezza della verginità, le attrattive dell'umiltà. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Allora, quando il Signore guarda noi, troverà l'umiltà dei suoi servi, che se ti dicono una parola che non ti piace, ti bolle il sangue nelle vene, ti senti offeso e addirittura, appena posso, gliela farò pagare. Mamma mia, aiuto, mamma mia, aiuto, poveri noi. La prontezza dell'obbedienza avvenga di me secondo la tua parola, la fermezza della fede, ecco, non ha dubitato la Madonna circa anche la risurrezione di Gesù Cristo, la sicurezza della speranza. Se tu la tua speranza la poni in Dio, non potrai essere deluso. Beato l'uomo che confida nel Signore, perché non resterà mai deluso. Maledetto l'uomo che confida in se stesso, che confida nell'uomo. Maledetto, aiuto. Allora, la fermezza della fede, la sicurezza della speranza, il fuoco ardente della carità. Fuoco ardente della carità. Pensate un po', se Padre Pio, Santa Gemma Galgani, dall'amore che aveva per Gesù, pensate che gli si è bruciato l'abito attorno al cuore, ma proprio fatto mistico, proprio l'ha bruciato. Padre Pio diceva, basta Gesù, placati, dice no, portatemi acqua fresca, un fiasco di acqua fresca per spegnere queste fiamme, Gesù. Cioè, chiedeva a Gesù di placarsi perché mi stai bruciando tutto, ma pensa un po'. Allora, un quadro compitissimo di tutte le virtù. A questo punto io chiedo una pausa musicale e poi procediamo, vediamo questa celeste bambina. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione. La santità di Maria, santissima nel Tempio. Allora, vediamo un po'. La santa bambina, desiderosa di fare tutto per obbedienza, chiede di nuovo al sacerdote e alla maestra di darle un regolamento di vita, almeno esterno, ed ascolta in ginocchio le esortazioni e poi bacia loro le mani e chiede la benedizione. La celeste bambina, la piccola gigante, io penso anche alla piccola Giacinta di Fatima, no? Dice il demonio durante un esorcismo, ha detto, quella là, dice, era talmente pura, talmente umile, che io era trasparente, non riuscivo a vederla. Per cui la piccola Giacinta non è una piccola santa, è una gigante di santità. Pensate un po', il demonio a un certo momento dice, quella bambina terribile, dice, no? Era quasi come quella là, facendo il segno verso l'alto, quasi come quella là. Avete capito? La piccola Giacinta, ignorante per gli uomini, era quasi come quella là, come la Madonna. Però faccio tutto quello che vuoi, dimmi quello che devo fare, lo farò, con il tuo aiuto farò tutto quello che mi dici di fare. La santa bambina, desiderosa di fare tutto per obbedienza, chiede di nuovo al sacerdote e alla maestra di darle un regolamento. Per cui, per rinnegare te stesso, tu devi avere un padre spirituale, innanzitutto che dimostri di saper camminare anche lui sulla via della santità, perché un cieco non può guidare un altro cieco, no? Per cui una persona di provata virtù dice, padre, mi dia, se lei mi fa da padre spirituale, perché io voglio rinnegare me stessa per seguire Gesù Cristo. E invece noi facciamo quello che vogliamo, noi quello che ci passa per la testa, no? Il fatto di avere un regolamento, di doverci alzare alla tal ora la mattina per dire le preghiere che ci sono imposte, questo, quello e quell'altro, poi durante il giorno fare certe cose, poi. Per cui devi percorrere una via di rinnegamento, di obbedienza. Per cui lei chiede, pensate un po', la piena di grazia, chiede un regolamento per rinnegare se stessa, no? E per fare quello che il sacerdote e la maestra, era il vecchio Simeone ed Anna, ecco, gli impongono di fare, ecco, per fare esattamente la volontà di Dio. E lei ascolta in ginocchio le esortazioni, capite? In ginocchio. Che cosa significa mettersi in ginocchio? Che tu pieghi le ginocchia davanti a chi ti guida, è vero, e gli baci le mani e mostri non di stare all'altezza di colui che ti guida, ma ti pieghi perché dice lui è grande e io sono piccolo, lui sa e io sono ignorante, per cui ho bisogno dell'aiuto. Quello è nobilissimo, tutte le virtù. E dopo, poi bacia loro le mani e chiede la benedizione. Ma sapete che bello? Allora, padre, mi dica tutto quello che devo fare, poi gli bacio la mano e mi benedica. Ecco, vedete l'educazione, no? Ma non contenta di ciò che le era comandato, chiedeva ad Anna, baciandole ogni volta la mano e qualche volta i piedi, di compiere molti altri atti di virtù, specialmente chiese che le venissero affidati gli uffici più umili della casa, per cui spazzare la casa, lavare le stoviglie, eccetera. Nonostante la sua età e la sua dignità di primogenita, sapeva con tanta umile ingegnosità prevenire le compagne che esse trovavano già il lavoro fatto. Per cui non aspettava che glielo comandassero, ma lei correva perché voleva essere in anticipo. Difatti, vedete, questo mostra quando l'arcangelo Gabriele, vero, portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo, se tua cugina Elisabetta è già al sesto mese, eccetera, eccetera, che cosa succede? È scritto nel Vangelo che partì di fretta. Avete capito? Chi è la Madonna? Ha fretta di dare gloria a Dio, ma ha fretta di farci santi. Per cui lei prega per noi peccatori, ma questa fretta che lei ha è assecondata da noi che diciamo a lei: ti ringrazio della fretta che hai di trasformarmi a immagine e somiglianza del figlio tuo Gesù, perché io li assomigli sempre più. Vedete come si prega, si ammette le nostre necessità, ma ci vuole umiltà, ecco, e non aspettare quando mi sentirò, quando andrò in pensione, quando avrò finito tutte le cose. E praticamente non è mica tanta fretta, tu come pensi e come fai. Il rosario, cioè le preghiere alla mattina, ti alzi prima perché hai fretta di parlare con Dio, hai fretta di comunicare con Dio, hai fretta di imparare qualche cosa dal Signore, ce l'hai questa fretta? Non ce l'ho. Alla sera, tra uno sbadiglio e l'altro, dico tre Ave Marie e poi mi addormento. Che brutto, eh? Niente fretta, mancanza di fretta. Allora, la Madonna ha fretta. Prevenire. Rispetto per le cerimonie del Tempio. Ecco, altro insegnamento. Benché le conoscesse per scienza infusa, volle pazientemente impararle per esperienza con le altre. Leggeva con amore la scrittura, penetrandone perfettamente il senso, e faceva atti di virtù corrispondenti, sicché nessuna luce rimaneva in lei sterile. Cioè, lei che dovrà incarnare il Verbo, vedete, che già lo incarna, nel senso che lei comprende il significato delle parole e le vive. Per cui già da bambina lei incarnava il Verbo nel senso che viveva la parola del Signore, il Verbum Domini. Penetrandone perfettamente il senso e facendo atti di virtù corrispondenti, cioè se Gesù, nel caso suo, il Vangelo lei ancora non era stato, diciamo, non si conosceva, però si conoscevano tutte le sacre scritture. Ecco, e diciamo il significato di quelle sacre scritture, lei le viveva. Si fa serva delle compagne, ecco la serva del Signore, mostrandosi così amabile e servizievole da rubare il cuore di tutte. Era un amore proprio, la madre, cioè la figlia dell'amore, la madre dell'amore. Praticamente era talmente amabile e servizievole da rubare il cuore di tutte. Erano incantate, dava il buon esempio. A noi pare virtù grande che l'inferiore obbedisca al superiore, ed il minore al maggiore, umiltà anche più grande che si ubbidisca ad un uguale. Ma chi non stupirà e non si vergognerà della sua vana superbia, vedendo la regina umiliarsi con la schiava, la più santa di tutte le creature, come un creature con un verme, la Signora del cielo e della terra con un'infima donna e tutto ciò di vero cuore. Per cui vedete la piena di grazia, la schiava, si faceva schiava, ecco la serva. Ma sapete perché? Perché colui che finì e precipitò all'inferno, lui disse, il suo grido blasfemo fu non serviam. Colei che gli schiaccia il capo, invece, dice, ecco, sono la serva del Signore, ma talmente serva che serviva gli ultimi, come Gesù del resto. Vedete la scienza infusa anche. Allora, chi presumerà di possedere la vera umiltà quando la contempla nella sua propria sfera, cioè nell'umile Maria? Vediamo il sonno. Il sonno della santa bambina non impediva la sua contemplazione. Tuttavia, se non fosse stato per l'obbedienza, ne avrebbe fatto a meno. Quale spettacolo che rapiva il paradiso, vedere la piccola nel suo lettino circondata dai suoi angeli, tutta intenta a moltiplicare atti di amore di Dio, più a lui graditi che non quelli di tutti gli angeli messi insieme. Vedete, queste meditazioni che andiamo facendo e proseguiranno ancora per tanto tempo, a Dio piacendo, praticamente è un invito a ridimensionare il nostro modo di pensare, di agire, di pregare, di atteggiarsi, di comunicare, eccetera, eccetera. Perché stiamo contemplando, ecco, le grandezze di Maria, le grandezze, le virtù, le grandezze, le grandi virtù di Maria, che, ecco, dopo aver meditato queste cose, non è ancora finito, ti senti il bisogno di inginocchiarti davanti alla Madonna e dire, mammina mia, sono tuo figlio, ma sono colui che ti dà più pensieri, perché sono presuntuoso, pensavo di essere un buon cristiano e contemplando le tue perfezioni, quelle dei santi che hanno obbedito a te, mi sento veramente un verme. Non ho fatto poca strada fino adesso. Sono come un atleta che sta in palestra, diciamo sul tapirulante o sulla ciclette, che continua a pedalare, sudare tutto, ma praticamente di là non si muove, è sempre lì. Adesso vediamo, abbiamo gli insegnamenti della Madonna, cioè dopo aver letto quello che abbiamo letto, adesso la Madonna ci mostra, ci insegna, ecco, il significato di tutto quello che abbiamo letto. La natura umana, negligente e fragile, inclina molto al riposo ed ha paura della fatica, sicché se l'anima la seconda, essa prende il sopravvento e si fa padrona. In tutti questo disordine è abominevole, ma molto di più in chi è consacrato a Dio e più obbligato ad essere perfetto. Allora, incline al riposo, poltrone, sofà, fanno tanta pubblicità, vuol dire che la gente li compra, vuol dire che ne producono tanti, le poltrone, i sofà. È strano che le fabbriche di inginocchiatoi forse sono senza lavoro, di inginocchiatoi, perché adesso addirittura va in chiesa, ci sono i banchi senza inginocchiatoio. Proprio, capite, c'è una lenta erosione di tutto ciò che ci è stato insegnato e vogliono inselvatichirci. Allora, in tutto questo disordine, da questa tiepidezza nel resistere e dalla frequenza d'essere vinti, risultano una tale spossatezza ed una certa perversità di giudizio, per cui si giunge ad accostarsi di fare alcune cerimonie di virtù assai superficiali, credendosi con ciò sicuri, cioè essere sicuri di aver fatto bene, la presunzione. Il demonio poi vi aggiunge altre distrazioni e tentazioni, sicché, dato il poco conto che fanno delle regole, finiscono per mancare quasi in tutte, perché ne togli una, tolta una ne puoi togliere due, tolte due ne puoi togliere tre. Guardate come siamo ridotti adesso, come siamo ridotti. Il nemico pian pianino, togli questo, togli quello, ma la gente va a fare la comunione senza fede, si mette a chiacchierare, non ringrazia. Si veste come. Ma insomma, vedete che un po' alla volta, ecco, il Tempio di Dio, come lo viveva la Madonna, ma chi è che lo vive così? Ci sarà qualcuno, ma sono rari. E se vedi qualcuno molto devoto in ginocchio che prega, sapete, dicono: ma quello là mi sa che è un po' esagerato, no? Oppure chissà, sarà un fanatico. Cioè, il demonio ti fa giudicare negativamente uno che dovresti invece dire: guarda te quello lì, che mi dà il buon esempio, come mi vergogno a guardare quello là, lui è così devoto, io così poco, lui così attento, io così distratto. Per cui finiscono per mancare quasi in tutte, così è successo, sta succedendo e succederà finché non cambieremo la rotta o cambieremo binario. Così giudicandole ognuna, così giudicandole ognora così piccola, giungono a perdere la retta cognizione della virtù e a vivere in una falsa e pericolosa sicurezza che dalle imperfezioni li porta ai peccati veniali e da questi ai mortali. Avete capito? Che è questo percorso, no? Allora, pigrizia, perdi la retta cognizione della virtù e a vivere in una falsa e pericolosa sicurezza, perché ti senti a posto, perché io conosco questo, sono andato da quello, sono amico di quell'altro. Guarda, non serve niente. Devi mettere in pratica le virtù, la parola di Dio, che dalle imperfezioni porta ai peccati veniali e da questi ai mortali, perché dal veniale passi al mortale, se non consideri neanche i veniali stai attento che finiscono i mortali. Sii puntuale in tutte le regole e cerimonie, per te non ve ne sia alcuna piccola, sono tutte importanti. Non arrivare in ritardo, piuttosto in anticipo, pregare per essere aiutati a vivere le funzioni seguenti, non disprezzarne alcuna, perché agli occhi di Dio tutto è prezioso e grande ciò che si fa per suo gusto. Fa una risoluzione forte ed efficace di non dare ascolto alle tue inclinazioni e alla pigrizia. Per difficoltà che ci trovi, non omettere azione o cerimonia alcuna, fosse anche di baciare la terra o fare una genuflessione, un inchino ordinato dalla regola. Ecco, vedete come praticamente tutto va vissuto in modo da dare gloria a Dio, pertanto in modo perfetto. Ti costa il sacrificio, ma sai, questo costo però ti ottiene i meriti, vero, che poi avrai altre grazie per vivere meglio altre virtù, per cui una tira l'altra. Bene, allora noi siamo giunti ormai al termine di questa meditazione. La prossima sarà il secondo sabato di ottobre e comincia con le virtù di Maria, la virtù di Maria, la fede, e tratterà tutto, l'argomento sarà tutto incentrato sulla fede di Maria. Che fede la Madonna, ha creduto, cioè, com'è possibile che io diventi madre di Dio, no? Si compia in me la tua parola. Cioè, le proposte fatte alla Madonna hanno, cioè, bisogna avere fede per credere, se no comincia a fare i ragionamenti, ma dice è troppo grande, è impossibile. Invece la fede di Maria, sì, bisogna imparare dalla fede di Maria. Siccome nostra mamma, quando noi diciamo prega per noi peccatori anche perché abbiamo poca fede, per cui diciamo, Signore, io credo, aumenta la mia fede, ma dirò, o dolcissima Madre Maria, io credo, ma ottienimi una fede più grande per seguire Gesù Cristo. Ecco, prega per me, peccatore, perché possa vivere sempre più perfettamente per dare gloria a Dio, perché tutto quello che ho è tutto suo, la mia vita è sua, sono stato creato per dare gloria a Dio e tutto ciò che faccio per dare gloria a me, praticamente questo è un furto del tempo e anche un furto, diciamo, di meriti, cioè di meriti che tu non hai, ma credi di avere e ti comporti, ecco, da uno che pensa di avere le virtù e invece non le ha. Ecco, bisogna chiedere la grazia, ecco, di possedere queste virtù di Maria, che sono, la Madonna è la creatura perfettissima ed è mamma mia, per cui ho una maestra, una madre, un'amica, che è tutta per me, dice, dimmi rosari. A Francesco, il piccolo Francesco, sì, in paradiso ci verrai, ma dovrai dire molti rosari, ma guarda un po', che per andare in paradiso bisogna dire molti rosari, perché con molti rosari tu continui a dire prega per noi peccatori e lei prega per noi peccatori e lei prega, e ti ottiene la grazia, vero, di vivere in modo santo. Bene, cari amici, siamo arrivati ormai anche alla fine di settembre, il mese della Dolorata. Ieri abbiamo celebrato gli arcangeli. Ecco, guardiamo le cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù. Siamo troppo impantanati, sapete, nelle cose di quaggiù, per quello facciamo fatica a capire le cose di lassù. Bene, santa serata a tutti voi da Claudio, che vi saluta e vi chiede anche una preghiera per me, perché possa essere un servo vostro e servo del Signore. Ave Maria.